Ad alta voce, Elio De Capitani legge Il sistema periodico di Primo Levi.
Potassio. Nel gennaio del 1941 le sorti dell'Europa e del mondo sembravano segnate. Solo qualche illuso poteva ancora pensare che la Germania non avrebbe vinto. Gli stolidi inglesi non si erano accorti di aver perso la partita e resistevano ostinatamente ai bombardamenti, ma erano soli e subivano sanguinosi rovesci su tutti i fronti. Solo un cieco e un sordo volontario poteva dubitare sul destino riservato agli ebrei di un'Europa tedesca. Avevamo letto i fratelli Oppenheim, di Feuchtwanger, importato nascostamente dalla Francia, e un libro bianco inglese arrivato dalla Palestina, in cui si descrivevano le atrocità naziste. Ne avevamo creduto una metà, ma bastava. Molti profughi dalla Polonia e dalla Francia erano approdati in Italia ed avevamo parlato con loro. Non conoscevano i particolari della strage che si andava svolgendo sotto un mostruoso velo di silenzio, ma ognuno di loro era un messaggero, come quelli che accorrono a Giacobbe per dirgli: io solo sono scampato per raccontarlo. Eppure, se si voleva vivere, se si voleva in qualche modo trarre profitto della giovinezza che ci correva per le vene, non restava altra risorsa appunto che la cecità volontaria. Come gli inglesi, non ci accorgevamo. Ricacciavamo tutte le minacce nel limbo delle cose non percepite o subito dimenticate. Si poteva anche, in astratto, gettare tutto e fuggire, trapiantarsi in qualche paese lontano, mitico, scelto tra i pochi che mantenevano aperte le frontiere, il Madagascar, l'Honduras britannico, ma per fare questo correvano molti quattrini ed una favolosa capacità di iniziativa. Ed io, la mia famiglia e i miei amici non possedevamo né gli uni né l'altra. D'altronde, viste da vicino e nel dettaglio, le cose non sembravano poi così disastrose. L'Italia intorno a noi, o meglio per dire, in un tempo in cui si viaggiava poco, il Piemonte e Torino, non ci erano nemici. Il Piemonte era la nostra patria vera, quella in cui ci riconoscevamo, le montagne attorno a Torino, visibili nei giorni chiari e a portata di bicicletta, erano nostre, non sostituibili, e ci avevano insegnato la fatica, la sopportazione e una certa saggezza. In Piemonte e a Torino erano insomma le nostre radici, non poderose ma profonde, estese e fantasticamente intrecciate. Né in noi, né più in generale nella nostra generazione, ariani o ebrei che fossimo, si era ancora fatta strada l'idea che resistere al fascismo si doveva e si poteva. La nostra resistenza di allora era passiva e si limitava al rifiuto, all'isolamento, al non lasciarsi contaminare. Il seme della lotta attiva non era sopravvissuto fino a noi. Era stato soffocato pochi anni prima, con l'ultimo colpo di falce che aveva relegato in prigione, al confino, all'esilio o al silenzio, gli ultimi protagonisti e testimoni torinesi: Einaudi, Ginzburg, Monti, Vittorio Foa, Zini, Carlo Levi. Questi nomi non ci dicevano niente. Non sapevamo quasi nulla di loro. Il fascismo intorno a noi non aveva antagonisti. Bisognava ricominciare dal niente. Inventare un nostro antifascismo, crearlo dal germe, dalle radici, dalle nostre radici. Cercavamo intorno a noi e imboccavamo strade che portavano poco lontano. La Bibbia, croce, la geometria, la fisica ci apparivano fonti di certezza. Ci radunavamo nella palestra del Talmud Torah, della scuola della legge, come orgogliosamente si chiamava la vetusta scuola elementare ebraica, e ci insegnavamo a vicenda a ritrovare nella Bibbia la giustizia e l'ingiustizia e la forza che abbatte l'ingiustizia, a riconoscere in Assuero e in Nabucodonosor i nuovi oppressori. Ma dov'era Kadosh Baruch Hu, il santo benedetto sia egli, colui che spezza le catene degli schiavi e sommerge i carri degli egizi, colui che aveva dettato la legge a Mosè, ispirato i liberatori di Ezra e di Nemia? Non ne ispirava più nessuno. Il cielo sopra di noi era silenzioso e vuoto. Lasciava sterminare i ghetti polacchi e lentamente, confusamente, si faceva strada in noi l'idea che eravamo soli, che non avevamo alleati su cui contare, né in terra né in cielo, che la forza di resistere avremmo dovuto trovarla in noi stessi. Non era dunque del tutto assurdo l'impulso che ci spingeva allora a conoscere i nostri limiti, a percorrere centinaia di chilometri in bicicletta, ad arrampicarci con furia e pazienza su pareti di roccia che conoscevamo male, a sottoporci volontariamente alla fame e al freddo, alla fatica, ad allenarci a sopportare e al decidere. Un chiodo entra o non entra, la corda tiene o non tiene. Anche queste erano fonti di certezza. La chimica, per me, aveva cessato di esserlo. Conduceva al cuore della materia. E la materia ci era alleata appunto perché lo spirito, caro al fascismo, ci era nemico, ma, giunto al quarto anno di chimica pura, non potevo più ignorare che la chimica stessa, o almeno quella che ci veniva somministrata, non rispondeva alle mie domande. Preparare il bromo benzene o il violetto metile, secondo il Gutterman, era divertente, anche esilarante, ma non molto diverso dal seguire le ricette dell'Artusi. Perché in questo modo e non in un altro? Dopo di essere stato ingozzato in liceo delle verità rivelate dalla dottrina del fascismo, tutte le verità rivelate, non dimostrate, mi erano venute a noia o in sospetto. Esistevano teoremi di chimica? No. Perciò bisognava andare oltre, non accontentarsi del quia, risalire alle origini, alla matematica e alla fisica. Le origini della chimica erano ignobili, o almeno equivoche. Gli antri degli alchimisti, la loro abominevole confusione di idee e di linguaggio, il loro confessato interesse per l'oro, i loro imbrogli levantini da ciarlatani o da maghi. Alle origini della fisica stava invece la strenua chiarezza dell'Occidente, Archimede ed Euclide. Sarei diventato un fisico, ruat celum, magari senza laurea, poiché Hitler e Mussolini me lo proibivano. Faceva parte del programma del quarto anno di chimica un breve corso di esercitazioni di fisica. Semplici misure di vischiosità, tensione superficiale, potere rotatorio e simili. Il corso era diretto da un giovane assistente, magro, alto, un po' curvo, gentile e straordinariamente timido, che si comportava in un modo a cui non eravamo abituati. Gli altri nostri insegnanti, quasi senza eccezione, si mostravano convinti dell'importanza e dell'eccellenza della materia che insegnavano. Alcuni lo erano in buona fede. Per altri si trattava palesemente di una questione di supremazia personale, di territorio di caccia. Quell'assistente, invece, aveva quasi l'aria di scusarsi davanti a noi, di mettersi dalla nostra parte. Nel suo sorriso un po' impacciato e signorilmente ironico, sembrava di poter leggere: so anch'io che con questi apparecchi antiquati e consunti non combinerete nulla di utile, e che inoltre queste sono futilità marginali e la sapienza abita altrove, ma è un mestiere che voi dovete fare e io anche, e perciò per favore cercate di non far troppi danni e di imparare quanto potete. In breve, tutte le ragazze del corso si innamorarono di lui. Nel giro di quei mesi avevo fatto disperati tentativi di entrare come allievo interno presso questo o quel professore. Alcuni, a bocca storta o magari con burbanza, mi avevano risposto che le leggi razziali lo vietavano. Altri avevano fatto ricorso a pretesti fumosi e inconsistenti. Incassato compostamente il quarto o quinto rifiuto, stavo rincasando una sera in bicicletta con addosso una cappa quasi tangibile di scoramento e di amarezza. Risalivo svogliatamente via Valperga Caluso, mentre dal Valentino giungevano e mi sorpassavano folate di nebbia gelida. Era ormai notte e la luce dei lampioni, mascherati di violetto per l'oscuramento, non riusciva a prevalere sulla foschia e sulle tenebre. I passanti erano rari e frettolosi. Ed ecco, uno fra questi attirò la mia attenzione. Procedeva nella mia direzione con passo lungo e lento. Portava un lungo cappotto nero ed era a capo scoperto e camminava un po' curvo ed assomigliava all'assistente. Era l'assistente. Lo sorpassai, incerto sul da farsi. Poi mi feci coraggio, tornai indietro ed ancora una volta non osai interpellarlo. Che cosa sapevo di lui? Niente. Poteva essere un indifferente, un ipocrita, addirittura un nemico. Poi pensai che non rischiavo nulla, se non un ulteriore rifiuto, e senza ambagi gli chiesi se sarebbe stato possibile essere accolto per un lavoro sperimentale nel suo istituto. L'assistente mi guardò sorpreso. In luogo del lungo discorso che avrei potuto aspettare, mi rispose con due parole del Vangelo: «Viemmi retro». L'interno dell'istituto di fisica sperimentale era pieno di polvere e di fantasmi secolari. C'erano file di armadi a vetri, zeppi di foglietti ingialliti e mangiati da topi e tarme. Erano osservazioni di eclissi, registrazioni di terremoti, bollettini meteorologici bene addietro nel secolo scorso. Lungo la parete di un corridoio trovai una straordinaria tromba, lunga più di 10 metri, di cui nessuno sapeva più l'origine, lo scopo e l'uso. Forse per annunciare il giorno del giudizio, in cui tutto ciò che si asconde apparirà. C'era un'eolipila in stile secessione, una fontana di Erone e tutta una fauna obsoleta e prolissa di aggeggi destinati da generazioni alle dimostrazioni in aula. Una forma patetica ed ingenua di fisica minore, in cui conta più la coreografia del concetto. Non è illusionismo né gioco di prestigio, ma confina con loro. L'assistente mi accolse nello sgabuzzino a pian terreno dove lui stesso abitava, che era irto di apparecchi ben diversi, entusiasmanti e sconosciuti. Alcune molecole sono portatrici di un dipolo elettrico. Si comportano insomma in un campo elettrico come minuscoli aghi di bussola. Si orientano, alcune più pigramente, altre meno. A seconda delle condizioni obbediscono con maggiore o minor rispetto a certe leggi. Ecco, quegli apparecchi servivano a chiarire queste condizioni e questo rispetto così lacunoso. Aspettavano chi li usasse. Lui era indaffarato per altre questioni di astrofisica, mi precisò, e la notizia mi percosse le midolla. Avevo dunque davanti a me in carne ed ossa un astrofisico, e inoltre non era pratico di certe manipolazioni che riteneva necessarie per purificare i prodotti da sottoporre alle misure. Per queste occorreva un chimico, e il chimico benvenuto ero io. Mi cedeva volentieri il campo e gli strumenti. Il campo erano 2 metri quadrati di tavolo e scrivania, gli strumenti una piccola famiglia, ma i più importanti erano la bilancia di Westphal e l'eterodina. La prima la conoscevo già. Con la seconda feci presto amicizia. Era in sostanza un apparecchio radioricevente, costruito in modo da svelare minime differenze di frequenza. Ed infatti usciva brutalmente di sintonia e abbaiava come un cane da pagliaio, solo che l'operatore si muovesse sulla sedia o spostasse una mano, o addirittura se soltanto entrava qualcuno nella camera. In certe ore del giorno, inoltre, rivelava tutto un intricato universo di misteriosi messaggi, ticchettini, morse, sibili modulati e voci umane deformate e smozzicate che pronunciavano frasi in lingue incomprensibili o altre in italiano, ma erano frasi insensate, in codice. Era la Babele radiofonica della guerra. Messaggi di morte trasmessi da navi o da aerei, da chissà chi a chissà chi, al di là dei monti e del mare. Al di là dei monti e del mare, mi spiegò l'assistente, esisteva un sapiente di nome Onsager, del quale lui non sapeva nulla salvo che aveva elaborato un'equazione che pretendeva di descrivere il comportamento delle molecole polari in tutte le condizioni, purché si trovassero allo stato liquido. L'equazione funzionava bene per le soluzioni diluite. Non risultava che nessuno si fosse curato di verificarla per le soluzioni concentrate, per liquidi polari puri e per miscele di questi ultimi. Era questo il lavoro che mi proponeva e che io accettavo con indiscriminato entusiasmo: preparare una serie di liquidi complessi e controllare se obbedivano all'equazione di Onsager. Come primo passo avrei dovuto fare quello che lui non sapeva fare. A quel tempo non era facile trovare prodotti puri per analisi e io avrei dovuto dedicarmi per qualche settimana a purificare benzene, clorobenzene, clorofenoli, amminofenoli, toluidine ed altro. Bastarono poche ore di contatto perché la figura dell'assistente si definisse. Aveva 30 anni, era sposato da poco. Veniva da Trieste, ma era di origine greca, conosceva 4 lingue. Amava la musica, Huxley, Ibsen, Conrad e il Thomas Mann a me caro. Amava anche la fisica, ma aveva in sospetto ogni attività che fosse tesa ad uno scopo. Perciò era nobilmente pigro e detestava il fascismo, naturaliter. Il suo rapporto con la fisica mi rese perplesso. non esitò a trafiggere il mio ultimo ipogrifo, confermando con parole esplicite quel messaggio sulle futilità marginali che avevamo letto nei suoi occhi in laboratorio. Non soltanto quelle nostre umili esercitazioni, ma l'intera fisica era marginale, per natura, per vocazione, in quanto si prefiggeva di dare norma all'universo delle apparenze, mentre la verità, la realtà, l'intima essenza delle cose dell'uomo stanno altrove, celate dietro un velo o sette veli, non ricordo con esattezza. Lui era un fisico, e più precisamente un astrofisico diligente e volonteroso, ma privo di illusioni. Il vero era oltre, inaccessibile ai nostri telescopi, accessibile agli iniziati. Era quella una lunga strada che lui stava percorrendo con fatica, meraviglia e gioia profonda. La fisica era prosa, elegante ginnastica della mente, specchio del creato, chiave al dominio dell'uomo sul pianeta, ma qual è la statura del creato, dell'uomo e del pianeta? La sua strada era lunga e lui l'aveva appena iniziata, ma io ero suo discepolo. Volevo seguirlo? Era una richiesta terribile. Essere discepolo dell'assistente era per me un godimento in ogni minuto, un legame mai sperimentato prima, privo di ombre, reso più intenso dalla certezza che quel rapporto era mutuo. Io, ebreo emarginato e reso scettico dagli ultimi rivolgimenti, nemico della violenza, ma non ancora risucchiato dalla necessità dell'opposta violenza, dovevo essere per lui l'interlocutore ideale, un foglio bianco su cui qualunque messaggio poteva essere inciso. Non inforcai il nuovo gigantesco ipogrifo che l'assistente mi offriva. In quei mesi i tedeschi distruggevano Belgrado, spazzavano la resistenza greca, invadevano Creta dall'aria. Era quello il vero, quella la realtà. Non c'erano scappatoie, o non per me. Meglio rimanere sulla terra, giocare coi dipoli in mancanza di meglio, purificare il benzene e prepararsi per un futuro sconosciuto ma imminente e certamente tragico. Purificare il benzene, poi, nelle condizioni in cui la guerra di bombardamenti avevano ridotto l'istituto, non era un'impresa da poco. L'assistente mi precisò che avevo mano del tutto libera, potevo rovistare dappertutto, dalle cantine al solaio, impossessarmi di qualsiasi strumento o prodotto, ma non acquistare nulla. Neppure lui lo poteva. Era un regime di autarchia assoluta. Trovai nello scantinato un bottiglione di benzene tecnico, al 95% di purezza, meglio che niente. Ma i manuali prescrivevano di rettificarlo e poi di sottoporlo ad un'ultima distillazione in presenza di sodio, per liberarlo dalle ultime tracce di umidità. Rettificare significa distillare frazionatamente, scartando le frazioni che bollono più basso o più alto del prescritto, e raccogliendo il cuore, che dovrebbe bollire a temperatura costante. Trovai nell'inesauribile cantina la vetreria necessaria, ivi compresa una di quelle colonnine di Vigreux, graziose come una trina, opera della sovrumana pazienza e dell'abilità dei soffiatori di vetro, ma, si è detto fra noi, di efficienza discutibile. Il bagnomaria me lo fabbricai con un pentolino d'alluminio. Distillare è bello. Prima di tutto perché è un mestiere lento, filosofico e silenzioso. E ti occupa ma ti lascia tempo di pensare ad altro, un po' come l'andare in bicicletta. Poi perché comporta una metamorfosi, da liquido a vapore invisibile e da questo nuovamente a liquido. Ma in questo doppio cammino, all'insù e all'ingiù, si raggiunge la purezza, condizione ambigua ed affascinante, che parte dalla chimica e arriva molto lontano. E finalmente, quando ti accingi a distillare, acquisti la consapevolezza di ripetere un rito ormai consacrato dai secoli, quasi un atto religioso, in cui da una materia imperfetta ottieni l'essenza, l'usia, lo spirito e in primo luogo l'alcol, che rallegra l'animo e riscalda il cuore. Impiegai 2 buoni giorni per ottenere una frazione di purezza soddisfacente. Per questa operazione, dato che dovevo lavorare con fiamma libera, mi ero volontariamente relegato in una cameretta al primo piano, deserta e vuota e lontana da ogni presenza umana. Ora si trattava di distillare una seconda volta in presenza di sodio. Il sodio è un metallo degenere, è anzi un metallo solo nel significato chimico della parola, non certo in quello del linguaggio quotidiano. Non è né rigido, né elastico, è anzi molle come la cera, non è lucente, o meglio, lo è solo se conservato con attenzioni maniache, poiché altrimenti reagisce in pochi istanti con l'aria ricoprendosi di una brutta cotenna ruvida. Con anche maggiore rapidità reagisce con l'acqua, sulla quale galleggia, un metallo che galleggia, danzando freneticamente e svolgendo idrogeno. Frugai invano il ventre dell'istituto. Trovai dozzine di ampolle etichettate, come Astolfo sulla Luna, centinaia di composti astrusi, altri vaghi sedimenti, anonimi, apparentemente non toccati da generazioni, ma sodio, niente. Trovai invece una boccetta di potassio. Il potassio è gemello del sodio, perciò me ne impadronii e ritornai al mio eremitaggio. Misi nel palloncino del benzene un grumo di potassio, della grossezza di mezzo pisello, così nel manuale, e distillai diligentemente il tutto. Verso la fine dell'operazione spensi doverosamente la fiamma, smontai l'apparecchio, lasciai che il poco liquido rimasto nel pallone si raffreddasse un poco e poi, con un lungo ferro acuminato, infilzai il mezzo pisello di potassio e lo estrassi. Il potassio, come ho detto, è gemello del sodio, ma reagisce con l'aria e con l'acqua con anche maggiore energia. È noto a tutti, ed era noto anche a me, che a contatto con l'acqua non solo svolge idrogeno, ma anche si infiamma. Perciò trattai il mio mezzo pisello come una santa reliquia. Lo posai su di un pezzo di carta da filtro asciutta, ne feci un involtino, discesi nel cortile dell'istituto e scavai una minuscola tomba e vi seppellii il piccolo cadavere indemoniato. Ricalcai bene la terra sopra e risalii al mio lavoro. Presi il pallone ormai vuoto, lo posi sotto il rubinetto e aprì l'acqua. Si udì un rapido tonfo. Dal collo del pallone uscì una vampata diretta verso la finestra che era vicina al lavandino e le tende di questa presero fuoco. Mentre armeggiavo alla ricerca di qualche mezzo, anche primitivo, di estinzione, incominciarono ad abbrustolire i pannelli degli scuri ed il locale era ormai pieno di fumo. Riuscii ad accostare una sedia ed a strappare le tende. Le buttai a terra e le calpestai rabbiosamente, mentre già il fumo mi aveva mezzo accecato e il sangue mi batteva con violenza nelle tempie. A cose finite, quando tutti i brandelli incandescenti furono spenti, rimasi in piedi per qualche minuto, atono e come instupidito, con le ginocchia sciolte, a contemplare le tracce del disastro senza vederle. Appena ebbi ripreso un po' di fiato, scesi al piano di sotto e raccontai l'episodio all'assistente. Se è vero che non c'è maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, è altrettanto vero che rievocare un'angoscia d'animo tranquillo, seduti quieti alla scrivania, è fonte di soddisfazione profonda. L'assistente ascoltò la mia relazione con attenzione educata, ma con un'aria curiosa. Chi mi aveva costretto ad imbarcarmi in quella navigazione, a distillare il benzene con tutte quelle cure? In fondo mi stava bene. Sono queste le cose che accadono ai profani, a coloro che si attardano a giocare davanti alle porte del tempio invece di penetrarvi. Ma non disse nulla. Assunse per l'occasione, malvolentieri come sempre, la distanza gerarchica e mi fece notare che un pallone vuoto non si incendia. Vuoto non doveva essere stato, doveva aver contenuto, se non altro, il vapore del benzene, oltre naturalmente all'aria penetrata dal collo. Ma non si è mai visto che il vapore di benzene a freddo prenda fuoco da sé. Solo il potassio poteva aver acceso la miscela ed il potassio io l'avevo tolto? Tutto? Tutto, risposi io. Ma mi venne un dubbio. Risalì sul luogo dell'incidente e trovai ancora a terra i cocci del pallone. Su uno di essi, guardando bene, si scorgeva appena visibile una macchiolina bianca. L'assaggiai con la fenolftaleina. Era basica, era idrossido di potassio. Il colpevole era trovato. Aderente al vetro del pallone doveva essere rimasto un frammento minuscolo di potassio, quanto era bastato per reagire con l'acqua che io avevo introdotta ed incendiare i vapori di benzene. L'assistente mi guardava con occhio divertito e vagamente ironico. Meglio non fare che fare, meglio meditare che agire, meglio la sua astrofisica, soglia dell'inconoscibile, che la mia chimica impastata di puzze, scoppi e piccoli misteri futili. Io pensavo ad un'altra morale, più terrena e concreta, e credo che ogni chimico militante lo potrà confermare, che occorre diffidare del quasi uguale. Il sodio è quasi uguale al potassio, ma col sodio non sarebbe successo nulla. Del praticamente identico, del pressappoco, dell'oppure, di tutti i surrogati e di tutti i rappezzi. Le differenze possono essere piccole, ma portare a conseguenze radicalmente diverse, come gli aghi degli scambi. Il mestiere del chimico consiste in buona parte nel guardarsi da queste differenze, nel conoscerle da vicino, nel prevederne gli effetti. Non solo il mestiere del chimico.